In Romania le presidenziali vedono in testa a sorpresa un candidato pro-Russia. Sarà probabilmente Georgescu ad andare al ballottaggio con il primo ministro uscente Ciolacu. Il tutto mentre la diplomazia è in una fase delicata. Il team di Trump fa sapere che lavora con quello di Biden per arrivare alla pace, mentre il segretario della NATO è andato a incontrare il presidente eletto. Spiragli diplomatici anche in Libano, dove la tregua sembra vicina, anche se i bombardamenti israeliani proseguono anche su Beirut, così come fanno i lanci di razzi di Hezbollah su Israele. Una battaglia decisamente minore, quella politica all'interno del Movimento 5 Stelle, si conclude intanto con la vittoria di Giuseppe Conte, stromesso il garante e fondatore Beppe Grillo, scelto lo schieramento progressista, cambiata la regola dei due mandati. Mentre l'Italia sogna ancora grazie al tennis sul tetto del mondo, dopo la vittoria femminile nella Billie Jean King Cup, arriva quella maschile nella Davis per il secondo anno di fila. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ho già il nervoso, è lunedì e ho già il nervoso.
Simone Spezia.
Aiutati che Dio ti aiuta.
From what I figured out it's a bad design.
E chi ce lo avrebbe detto che sarebbe finita così nel Movimento 5 Stelle, eh? A pensarli solo qualche anno fa, questo movimento che nasceva da Beppe Grillo, che nasceva all'insegna di un vaffa. Per certi versi l'emblema del populismo, rivendicato tra l'altro anche dall'attuale leader Giuseppe Conte. Part of me has died, but another has just been born. I'm ordered by Giuseppe Conte, che quindi prende il controllo del movimento e trasforma questo movimento in sostanza in un partito tradizionale. Via al limite del terzo mandato, addio al garante, quel rumoroso comico che aveva fondato il movimento. La scelta netta, almeno teoricamente, di una collocazione progressista. As you're focusing into the space, as you're spinning and spiraling down, you're falling in place. Il garante che commenta acido su WhatsApp, da francescani a gesuiti, con la scritta accanto al ritratto di una reliquia di San Francesco. Comunque, sempre divertenti. Dice Conte, mai mi sarei aspettato che il garante entrasse a gamba tesa. E cosa farà adesso il garante, tra l'altro? Farà ricorso, andranno per avvocati, chissà. Nella prima giornata qualche contestazione e poi, appunto, il voto.
Eliminazione del ruolo del garante, favorevoli 63,24%.
Ed eccolo qua, eccolo qua. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, è lunedì 25 novembre, sono le 6:35. Però mi pare che la notizia più rilevante di giornata, almeno in queste prime ore della mattina, non sia questo Movimento 5 Stelle che cambia, per quanto importante sicuramente per la politica del nostro paese.
Chi se ne frega?
No, 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 dai, su, dai, dai, non iniziate, eh. Non so se siamo in diretta a Roma questa mattina, non so se l'audio l'ha messo Alessandro Chiappini, che è dall'altra parte del vetro, o da Milano Carmelo Lauricella, che è perfido notoriamente.
Sì, sì.
Chissà se tutto questo riporterà il Movimento 5 Stelle a guadagnare voti. Dicevo che però è un altro voto quello che mi sembra più rilevante in questa mattina, ed è quello che c'è stato in Romania, perché è, mi pare di poter dire, di importanza capitale per l'Ucraina. Si andrà al secondo turno l'8 dicembre. Io vi ricordo, nel caso non lo sapeste, che la Romania ha 650 chilometri di confine con l'Ucraina, è il paese che insieme alla Polonia ha costantemente supportato l'Ucraina nella sua battaglia per respingere l'invasore russo, fornendo armamenti ovviamente, consentendo anche al grano di transitare, entrando appunto in Romania e passando dal porto di Costanza per aggirare quel blocco del Mar Nero che era stato effettuato dalla Russia. E adesso la Romania, un paese con i suoi 19 milioni di abitanti, ma la sua diaspora enorme, ci sono 5 milioni e 700 mila romeni nel mondo, di cui un milione tra l'altro in Italia, che sono sostanzialmente dei nostri concittadini, anzi sono dei concittadini miei e di tutti, perché sono cittadini europei, che si trova in una situazione politica nuova. L'8 dicembre appunto si andrà al ballottaggio, ma sembra proprio che il ballottaggio sarà tra Calin Georgescu, che è un uomo di destra, nettamente di destra, fortemente critico nei confronti della NATO, della quale la Romania è membro, e fortemente critico nei confronti del supporto verso l'Ucraina, con una frase abbastanza tipica di questo mondo, e cioè dobbiamo spendere i soldi per noi e non per gli ucraini. Va bene, detta molto in maniera grezza, in maniera grossolana, e per chiarire il concetto. E con il 93% dei voti scrutinati è al 22%, mentre Ciolacu, il premier uscente, è al 21%. Elena, non abbiamo ancora i risultati definitivi, perché c'è tutto il voto romeno della diaspora che deve arrivare ed essere contato. Elena Lasconi, che è un'altra candidata di destra, al momento seconda tra i voti degli elettori all'estero, siamo a un numero di schede contate che non è complessivo, quindi potrebbe forse andare lei al ballottaggio, e però vedremo. Naturalmente però è un cambio di passo, considerate che era accreditato di un 5% dei consensi alla vigilia delle elezioni e arriva al 22%. Un voto di protesta, presumibilmente, contro un'inflazione che galoppa, una situazione economica difficile, persone in grande difficoltà, è uno dei paesi col più alto tasso, forse il paese europeo con il più alto tasso di povertà, e quindi è chiaro che c'è un voto di protesta. Alcuni analisti, ve lo do come elemento ovvio, e non stiamo dicendo che sia così, alcuni analisti sospettano una mano russa in tutto questo. Però come si possa essere potuta esplicare il lavoro di una mano russa nell'elezione di un paese democratico come la Romania, e con un assetto abbastanza organizzato, non è chiaro, a dire il vero. Detto ciò, teniamola presente, perché è una notizia importante anche per lo sviluppo della giornata. Una giornata che vede dal punto di vista sempre dell'Ucraina vari movimenti diplomatici. Innanzitutto Mike Waltz, il futuro consigliere per la sicurezza della Casa Bianca, ha parlato a Fox News e ha detto che la squadra di Trump inizierà a lavorare con l'amministrazione del presidente uscente Biden per raggiungere un accordo tra Ucraina e Russia, con l'idea dunque di portare avanti delle proposte prima del 20 di gennaio, giorno dell'insediamento di Donald Trump. Il neo segretario generale della NATO Mark Rutte è andato in Florida da Donald Trump, e nel frattempo emerge un altro elemento nuovo sul campo, e quello qual è il fatto che la Russia avrebbe reclutato non solo i soldati nordcoreani, e non solo, secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, a partire dal fine settimana, i soldati nordcoreani sarebbero addirittura in territorio ucraino, ma addirittura avrebbe iniziato a reclutare gli Houthi, i famosi ribelli dello Yemen che sciiti, amici dell'Iran che colpiscono con i loro razzi e mettono a rischio i traffici nel canale di Suez, a testimonianza di due elementi probabilmente, no? Una battaglia che si fa più globale complessivamente, un asse che si fa più evidente tra la Russia di Putin e tutto quel mondo, compreso l'Iran e compresa la Corea del Nord, che ricordiamo sempre è la dittatura comunista più oppressiva del mondo e forse la dittatura più oppressiva del mondo, la quale in questo momento ha dei soldati in territorio, non dico europeo, ma quasi, e questi soldati vengono addestrati con il timore di molti analisti che questo addestramento serva poi eventualmente ad una guerra contro l'altra Corea. E poi l'altro punto: Putin forse ha dei problemi di truppe, lo dice anche il ministro degli esteri Antonio Tajani.
La posizione del governo è quella che ho espresso io ieri, oggi, e le opinioni di Salvini sono legittime.
No, questo è sulla Corte Penale Internazionale e sul Medio Oriente. Vediamo se riusciamo a pescare l'audio di Tajani nel quale parla di problemi per le truppe di Putin. Poi l'altro fronte ovviamente di questa giornata è evidentemente il Medio Oriente. Il Medio Oriente. Che cosa ci racconta la giornata di ieri e di queste ultime ore? Che sarebbe un accordo vicino col Libano, come avete sentito anche in GR24, anche se è tutto ancora aperto. Di tregue abbiamo parlato molte volte, tanto per quanto riguarda il Libano quanto per quanto riguarda il Gaza. Ma la giornata di ieri è stata segnata da nuovi bombardamenti israeliani sul Libano e su Beirut, con almeno 55 vittime, e nuovi lanci di razzi verso il nord e il centro di Israele da parte di Hezbollah. Mentre le cronache internazionali sono dominate dall'assassinio negli Emirati Arabi Uniti del rabbino israelo-moldavo Zvi Kovan, scomparso da giovedì. Tre presunti responsabili sono stati arrestati con gli Emirati Arabi Uniti. Ricordiamo, c'è un accordo con Israele, fa parte dei cosiddetti accordi di Abramo, e qualcuno sospetta innanzitutto che siano stati gli iraniani, che sia un ennesimo tentativo di sabotare questi accordi. Le parole di Netanyahu non lo fanno pensare, dice: apprezzo molto la collaborazione con gli Emirati nell'indagine, rafforzeremo i legali tra noi. Nel frattempo Netanyahu mette a segno un'operazione discutibile dal punto di vista della libertà di stampa, anzi molto più che discutibile. L'esecutivo israeliano ha approvato una proposta del ministro delle comunicazioni Shlomo Kari che impone a qualsiasi ente finanziato dal governo di astenersi dal comunicare con il quotidiano Haaretz o dal pubblicare annunci pubblicitari sul giornale, un giornale liberale, Haaretz, probabilmente il principale quotidiano israeliano, ed è una mossa, diciamo, ripeto, assolutamente discutibile dal punto di vista della libertà di stampa. Poi la Corte Penale Internazionale, quella che ha chiesto l'arresto di Netanyahu e di Yoav Gallant, l'ex ministro della difesa. Nelle scorse ore Salvini ha detto: vabbè, signori miei, se viene in Italia noi non lo arrestiamo. Tajani, appunto, duro, quello che stavamo sentendo prima, sentiamolo.
La posizione del governo è quella che ho espresso io ieri, oggi, e le opinioni di Salvini sono legittime, ma parla in quanto capo di partito, rispettabile posizione, ma la posizione del governo è quella del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri.
E poi naturalmente oggi è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ne abbiamo parlato ampiamente nella puntata di venerdì. Se vi siete persi quel passaggio, beh, vi raccomando di andare a recuperare la puntata di venerdì delle 8.35, diciamo lo spazio delle 8.35, lo trovate sotto 24 mattino, le interviste come podcast, perché siamo riusciti forse a mettere insieme un dibattito sensato, intelligente, senza punte accese di polemiche sul famoso tema patriarcato. Oggi sono dei pezzi bellissimi, letteralmente bellissimi, sui giornali su questi temi e su questo tema. Ne parliamo in rassegna stampa. Il traffico.
Traffico con lei.
24 mattino.
Quello si è dimenticato della massima di Nenni. C'è sempre qualcuno più puro che ti è pura.
nuovo collocamento dei 5 Stelle di fatto non porterà nessun cambiamento. Potranno rubare una manciata di voti al PD, ma poca roba.
Per chi come me ogni tanto va in Romania per lavoro, ti posso dire che la mano russa e la propaganda russa si vedevano ampiamente.
Vedremo su questo fronte, cara ascoltatrice. Poi alle 7.45 parleremo con un esponente del Movimento 5 Stelle per farci spiegare un po' che cosa rappresenta questo cambiamento. Intanto, ieri c'è stato un vertice di maggioranza nel quale si è parlato anche di manovra, non solamente di manovra, ma anche di manovra. Visto l'orario, spero che abbiano guardato anche le partite di tennis. La legge di bilancio sta entrando un po' nella fase calda, no? Quella nella quale si dà il via libera ad alcuni emendamenti, almeno di massima dal punto di vista politico. Poi, naturalmente, come ovvio che accada, si attende il voto dell'Aula. Tra questi emendamenti, gli emendamenti, lo ricordiamo, sono le proposte di modifica ad una legge che vengono effettuate dai parlamentari, c'è l'ipotesi del trasferimento del trattamento di fine rapporto, sia della liquidazione, in un fondo pensione. È l'ipotesi, appunto, è di è scritto in un emendamento, è che ci sia il silenzio assenso, cioè se tu non lo indichi quei soldi vanno automaticamente nel fondo pensione. Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera, deputato dei Fratelli d'Italia, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, bentornato anzi.
Buongiorno, grazie,
allora, ben trovato. Allora, l'emendamento porta la vostra firma, ce n'è uno identico della Lega, se non vado errato, ce n'è anche uno di Noi Moderati, il concetto è sempre lo stesso, ci spiega un po' meglio?
Ma allora sì, in realtà gli emendamenti vanno a differire l'un l'altro rispetto alle eventuali tempistiche di entrata in vigore di questa, voglio dire, di questa norma. La mia proposta emendativa parla e partirebbe dal 1° gennaio, quella dei colleghi, da qualche tempo più tardi. Il ragionamento che ho fatto io per cercare di descrivere questa proposta emendativa è che la previdenza complementare, ovvero il secondo pilastro, è un qualcosa che fondamentalmente ancora ad oggi non è conosciuta a 360 gradi. Ad esempio, vari report che mi indicano, mi suggeriscono che ad esempio la previdenza complementare non è conosciuta ben poco tra i giovani, ovvero tra coloro che evidentemente ancora e purtroppo ad oggi soffrono di qualche carriera discontinua, di qualche contributo mensile non versato, eccetera. Diciamo che il secondo pilastro consente di garantire al lavoratore per un futuro un livello adeguato di tutela pensionistica, poi dipende chiaramente, insomma, dai versamenti. Accompagnato, attenzione, perché il secondo pilastro, la previdenza complementare non sostituisce le prestazioni garantite dal sistema, sì, pubblico di primo livello. Bene, questo è da ricordare. Ma chiaramente i dati ci riferiscono che la previdenza complementare, soprattutto, lo ricordiamo per la seconda volta, tra le nuove generazioni, non sono adeguatamente conosciute. Quindi, per andare velocissimo, l'apertura di un nuovo semestre, ovvero la mia proposta emendativa a decorrere dal primo gennaio, ha uno scopo fondamentale, ovvero quello innanzitutto, di riconoscere questo nuovo semestre, un ulteriore periodo per cui il lavoratore possa tra l'altro acquisire nuove informazioni rispetto alla previdenza complementare. Resta che sarà un passaggio del tutto volontario, resta anche che sulla base dei dati che ci ha indicato il presidente Fava di IMSS, il sistema primario fondamentalmente è garantito e sarà garantito grazie, insomma, alle nostre casse per molti molti anni. Serve, secondo me, fare qualcosa rispetto, lo rinnovo, a persone che in questi anni non hanno versato in modo continuativo i contributi o hanno qualche buco.
Senta, qua si pone, viene da dire, un doppio problema. Lato lavoratore è che magari uno, no, quei soldi se li vorrebbe tenere per il momento nel quale lascia l'azienda, naturalmente per avere un po' di capitale, però questo lo può dirlo tenendolo in azienda, lo può decidere, può dire li tengo in azienda perché preferisco a fine carriera avere un po' di capitale. Dall'altra parte c'è il problema soprattutto le piccole e medie imprese, perché come sappiamo è vero che il trattamento di fine rapporto è dei lavoratori, ovvio, e lo diciamo sempre, è naturale, è vero dall'altra parte che costituisce spesso per le aziende, lei lo sa perfettamente, una fonte di, vogliamo definirla, liquidità. Che cosa su questo fronte avete intenzione di intervenire in qualche modo? Penso soprattutto alle piccole e piccolissime.
Beh, servirà capire, evidentemente, però lo capiremo cammin facendo, vi spiego. Nel 2023 le forme previdenziali complementari hanno raccolto indicativamente il 5% in più rispetto al 2022. È uno strumento che piace, se conosciuto la previdenza complementare, il TFR e i fondi pensione sono degli strumenti che piacciono fondamentalmente. La risposta alla prima domanda è un passaggio, lo rinnovo, del tutto volontario, del tutto volontario, fatto sulla base di una conoscenza dello strumento.
Sì.
Nel senso che, come prima io cercavo di spiegare, questo è uno strumento che ancora ad oggi non è appieno conosciuto, quindi è su base volontaria e si basa fondamentalmente su di un substrato che è una scelta volontaria del dipendente d'accordo con il datore di lavoro, ma con soldi del dipendente fondamentalmente.
Okay. E la seconda, il secondo problema, Rizzetto, visto che siamo
sul
quasi
secondo,
in chiusura.
Sul secondo problema è altrettanto chiaro che dovremmo cercare di capire effettivamente il livello che si raggiungerà, nel senso che se si ritiene che, o perlomeno se avverrà, che la percentuale di versamenti sarà sempre quella, non cambia niente rispetto allo status quo fondamentalmente. Oggi c'è un tipo di previdenza complementare, un tipo di versamento della previdenza integrativa che quota X, se resterà X resta lo status quo e quindi non crea grandi sconquassi. In seconda battuta, se questo dovesse essere un boost per poter aumentare i versamenti di previdenza complementare.
Sì, ma per le aziende, appunto, per il fronte liquido.
Appunto, nel senso, dovremmo cercare di capire se questo aumenterà, se il gettito fondamentalmente nei confronti dei fondi pensione aumenterà, perché se resta così come sta e giace, non mi pare che ci siano grandi sconquassamenti rispetto alla quota di TFR che comunque le aziende possono utilizzare, soprattutto le piccole, per poter fare, insomma, investimenti o qualcosa. Però lo rinnovo, è veramente una scelta volontaria e io penso che sia un passaggio obbligato anche tra datore di lavoro e lavoratore per cercare di capirsi sotto questo punto di vista.
Grazie Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia. Grazie. Presidente della Commissione Lavoro, le auguro una buona giornata, un buon lavoro, vedremo poi se questo emendamento verrà approvato naturalmente. Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.